Ma sono io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. L'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba medicinale, l'erba medicinale.
RKC presenta
Curatevi con le erbe.
Trenta minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose.
Curatevi con le erbe.
Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.
Eccoci qui di nuovo, ben ritrovati, e parleremo oggi di erbe. Se vi ricordate, abbiamo già parlato nella scorsa puntata di problemi connessi con la gola. Questa è la seconda parte, ci dedicheremo oggi un pochino di più al che cosa fare. Durante la scorsa puntata abbiamo visto il perché e oggi vediamo che cosa dobbiamo fare quando comunque, nonostante tutto, il mal di gola ci è arrivato. Voglio semplicemente ricordare molto rapidamente che le nostre strategie di salute nella scorsa trasmissione includevano naturalmente una dieta, cioè mi raccomando, se voi sentite arrivare mal di gola o avete già un po' di febbre, non alimentatevi in sovrappiù, cercate di diminuire l'apporto di calorie. Naturalmente non fumate in generale, ma non fumate in particolar modo quando avete affezioni della gola. Abbiamo visto come l'influenza dell'ambiente, cioè il fatto che il nostro ambiente sia inquinato, influenzi naturalmente la salute della gola. Faremo dell'inquinamento oggetto di una prossima trasmissione. Per il momento io vi ricordo semplicemente che ottimo baluardo contro l'inquinamento atmosferico è la vitamina C naturale, anche contro l'inquinamento dovuto ai gas di scarico delle automobili. L'ultima, proprio velocissima cosa per chiudere quello che era l'argomento della scorsa trasmissione riguarda il cattivo uso che si fa dell'aspirina o di prodotti simili e degli antibiotici. Questi vanno assunti solamente quando ce n'è veramente bisogno, altrimenti le difese organiche del nostro corpo non funzionano a dovere. E abbiamo visto che ci vuole circa una settimana perché il nostro organismo si metta in guerra, lancia in resta contro microbi o batteri, per cui lasciamo il tempo all'organismo di darsi da fare. Nel frattempo oggi vedremo cosa possiamo fare senza aggredirlo troppo. Piccolissimo accenno, proprio per finire l'argomento della volta scorsa, voglio però, prima di passare alla nostra tisana tipo che vi darò oggi, farlo riguardo alla propolis. Avevo già introdotto la propolis, avevo spiegato da dove le api traggono la propolis e attraverso quale laborioso lavoro riescono a fornircela. Oggi vorrei puntualizzare quello che non avevo potuto fare per mancanza di tempo e sono le dosi e l'utilizzo. È molto molto importante che ci focalizziamo su questo perché altrimenti la propolis, in quanto antibiotico naturale, sottolineo antibiotico, può fare più danni che benefici e questo sarebbe un peccato visto che la natura ci offre veramente un'arma molto molto utile per le affezioni della gola. Allora, mi raccomando, non utilizzate la propolis, e vedremo adesso in quale formulazione si può utilizzare, non utilizzatela se avete solamente il raffreddore, perché il raffreddore è normalmente un'infezione di tipo virale e come tutti ormai dovrebbero sapere, contro i virus gli antibiotici in linea di massima non funzionano. La propolis fa un po' un caso a sé, in quanto rinforza anche le difese dell'organismo, per cui vi mette più in grado di combattere anche quelle che sono le affezioni virali. Però non bisogna abusarne, bisogna utilizzarla solamente quando avete le infezioni di tipo batterico, vedi per esempio il mal di gola. Per cui la prima cosa che vi voglio dire è, nei limiti del possibile, non utilizzate tutte quelle formulazioni e caramelline varie che vanno molto di moda adesso, che contengono anche piccole percentuali di propolis. E, sottolineato il fatto che la propolis è un antibiotico, va da sé che gli antibiotici non vanno assunti né a piccole dosi, né per periodi prolungati, altrimenti quello che succede è che voi fornite ai vostri batteri una splendida vaccinazione. Per cui a questo punto quello che io vi consiglio è di utilizzare la propolis al bisogno, di non succhiarla sotto forma di caramelle miscelate con liquirizia o altro, e quando la utilizzate, utilizzatela per il periodo classico durante il quale vengono utilizzati gli antibiotici, 5 o 6 giorni, poi va interrotta l'assunzione di colpo, cioè non va naturalmente scalata, perché altrimenti di nuovo i batteri si fortificano, cioè forniamo loro i mezzi per far sì che la prossima volta che assumiamo la propolis loro non si spaventano. Insomma, a questo punto avete fornito, come dicevo, una vaccinazione. Ci sono due o tre tipi di formulazione che trovate per quanto riguarda la propolis nelle farmacie e nei negozi, tipo le erboristerie. Ci sono delle differenze abbastanza grosse. La propolis viene diluita in una soluzione di acqua e alcol, oppure semplicemente in forma molto più complessa in una soluzione acquosa. Ecco, per quanto riguarda i bambini sui 5-6 anni di età, anche più piccoli, diciamo intorno ai 4-5 anni, fino agli 11 anni circa, diciamo 10-11, secondo lo sviluppo corporeo del bambino, è molto meglio utilizzare la propolis acquosa e non quella idroalcolica. Per quanto riguarda noi adulti, queste piccole percentuali di alcol non disturbano assolutamente, per cui è meglio che usiamo la propolis idroalcolica, che tra l'altro estrae alcuni principi attivi che la propolis acquosa non riesce ad estrarre. Notate però una cosa molto importante, che nel caso siate proprio degli appassionati di propolis e volete prendere la propolis per rinforzare le vostre difese organiche, cioè anche nel caso di un raffreddore o nel caso non vi sentiate bene, allora in questo caso meglio la propolis acquosa, perché l'effetto antivirale della propolis, che per quanto piccolo è stato dimostrato, si trova solo nella frazione acquosa e non nella frazione idroalcolica. Per cui quando andate a comprarla, prendete della propolis, estratto di propolis idroalcolica, se siete degli adulti e se avete il mal di gola. Se siete degli adulti e avete solamente un raffreddore, io non vi consiglio di assumerla, ma se proprio volete, la prendete acquosa. E per i vostri bambini invece, mi raccomando, questo è proprio una raccomandazione molto sentita, non date loro della propolis idroalcolica, come si trova molto comunemente in giro, cercate di dar loro della propolis acquosa, perché ai bambini non è il caso di dare neanche piccole frazioni di alcol. Esiste poi una formulazione di propolis in capsule, con la polvere di propolis dentro. Ecco, in questo caso va abbastanza bene, vuol dire che voi non sentirete il sapore della propolis, che purtroppo, nonostante il prodotto sia così utile e così efficace, diciamo che il sapore non è dei migliori, per cui vi eliminate il fastidio di sentire un sapore sgradevole in bocca. In linea di massima, se è possibile, però, se siete minimamente stoici, vi consiglio di utilizzare le gocce. Ecco, questo è quanto volevo sottolineare da un punto di vista pratico sulla propolis. Ricordo molto rapidamente che la propolis ha un potere antibatterico e antibiotico molto molto forte, anche per quanto riguarda, oltre che la gola, l'intestino. Funziona addirittura per le salmonelle o le Escherichia coli. Funziona molto molto bene come antirancidente, cioè come conservazione degli alimenti, e funziona bene anche come antimicotico. Ma per quanto riguarda funghi affini, usciamo un attimo dall'argomento della trasmissione, per cui vi rimando a future trasmissioni. Ecco, adesso siamo finalmente arrivati, approdati alle erbe. Siccome di erbe per quanto riguarda le problematiche della gola veramente siamo fortunati, cioè la natura ce ne fornisce tantissime, io ho dovuto di forza, visto che abbiamo mezz'ora circa, operare una scelta e ho cercato di farla nel modo spero più razionale, cioè vi ho formulato una tisana in trasmissione, ve la trasmetto adesso, però per ogni erba, cioè per ogni singolo componente di questa tisana vi racconterò qualcosa, per cui chi di voi è interessato prenda carta e penna, vi segnate questi elementi, queste erbe di cui vi parlo, che non sono poi moltissime, le mettete nell'acqua, come poi vi spiegherò, in dosi uguali e nel caso abbiate mal di gola o sentiate arrivare il mal di gola, questa è veramente un'ottima tisana che fornisce i principi antibatterici, i principi espettoranti, i principi emollienti utili per far sì che il vostro mal di gola duri il meno possibile. Questo tipo di tisana può essere utilizzata, attenzione, anche proprio a livello preventivo stretto, nel senso che magari qualcuno in casa si è ammalato, bevetene qualche tanto anche voi a scopo preventivo. E può essere utilizzata, contrariamente a quanto dicevo della propolis, a dosaggio inferiore anche dopo che il vostro mal di gola è scomparso, per rinforzare le vostre difese organiche e darvi più energia. Allora, carta e penna penso che ve li siate procurati. Cominciamo con la prima erba e il primo elemento in argomento adesso, cioè in questo momento. Parliamo del timo, erba di cui avete sentito parlare sicuramente, pianta di cui avete sentito parlare molto spesso. È una pianta che si utilizza da moltissimo tempo, fin dall'antichità, con ottimi risultati. È una pianta che vedremo adesso è stata studiata abbastanza da vicino ed è stato visto che è uno dei rimedi più validi anche per il raffreddore e che i suoi principi antibatterici sono molto provati, cioè sono stati corroborati proprio da ricerche. Medici dell'antichità che l'hanno provata e studiosi sono stati per esempio Dioscoride, c'è stato Plinio, c'è stato Ippocrate, che sono nomi non da poco, e molto recentemente un grosso studioso e entusiasta della propolis è il dottor Valnet, che molti di voi, se vi interessate di erbe, avrete sentito nominare, ha scritto parecchi libri che si trovano facilmente nelle librerie e la consiglia sempre nel caso che ci sia un raffreddore incipiente o appunto il mal di gola. Di timo ne trovate di due tipi nelle erboristerie e anche se andate a fare la raccolta, adesso vedremo un po' meglio come è fatto. Trovate il timo volgare e il timo serpillo. Cercate di procurarvi del timo volgare e non del timo serpillo. Non perché non vadano bene, cioè sono molto simili i principi attivi, però il timo volgare ha un maggiore contenuto di olio essenziale, il che significa maggior contenuto in principi attivi antibatterici. Comunque, se non riuscite a trovare il timo volgare, nessun problema, comprate il timo serpillo. Se andate a raccoglierlo, il timo è una piccola pianta con fiorellini rosa, potete comunque trovarla molto facilmente sui soliti atlanti botanici che io vi consiglio, perché è difficilissimo descrivere una pianticella in trasmissione, e poi siccome piante della stessa famiglia, cioè dello stesso gruppo, sono simili, forse è il caso che ve la guardiate proprio su una figura. È comunque della stessa famiglia del rosmarino e della salvia ed è abbastanza simile, cioè come struttura, comunque potete sempre guardarla su una figura. Se volete fare la raccolta voi, la raccogliete a fioritura tra maggio e luglio. Principi attivi, dicevamo, molto molto utili e molto efficaci da un punto di vista antibatterico. Gli studi più recenti l'hanno corroborato, ma hanno cominciato a studiare questa pianta in termini scientifici alla fine dell'Ottocento in Francia e sono stati studi molto interessanti perché l'hanno provata, cioè hanno visto se era attiva sui bacilli del tifo e hanno visto se poteva essere attiva sui bacilli che si sviluppano nel brodo di carne. Io questo volevo sottolinearvelo perché ogni tanto sfugge, Cioè, molto spesso i malati forniamo dei brodini. Ecco, cercate di fornir loro dei brodini di verdura e non di carne, perché vorrei sottolineare che il brodo di carne si usa addirittura per le colture batteriche. Ecco, comunque, in questo caso, se qualcuno di voi vuole continuare col brodo di carne, il timo è molto utile perché toglie o aiuta a togliere la proliferazione batterica. Visto che siamo all'intestino e vi faccio notare come le piante in qualche modo siano estremamente intelligenti, nel senso che hanno una sapienza che noi la stiamo raccogliendo soltanto adesso e molto molto a brandelli, tra l'altro non abbiamo una visione d'insieme. Come vi avevo detto l'altra volta, c'è uno stretto collegamento tra l'energia del polmone e l'energia del colon, dell'intestino, insomma un collegamento tra la vostra gola e il vostro intestino. Ecco, queste piante che vi nomino oggi in linea di massima sono tutte attive sia sull'intestino che sulla gola. E questo è un classico esempio di come noi copiamo la natura, la studiamo e scopriamo delle cose abbastanza, sembrano strane, in realtà sono piuttosto lapalissiane. Funziona il timo, appunto perché stiamo parlando di intestino, anche per le fermentazioni intestinali. Se qualcuno di voi si alimenta in modo scorretto o ha delle difficoltà con l'intestino e si sviluppa dell'aria, il timo può essere molto molto utile per migliorare la situazione. Da ultimo una brevissima cosa, è utilissimo per i bambini ai quali non riuscite a togliere l'infestazione da ossiuri, che sono quei vermetti che molto spesso importunano e infestano i bambini. Ecco, in questo caso non è possibile togliere l'infestazione di ossuri, però favorite il ristabilimento della situazione normale. Allora, dicevamo, comunque da un punto di vista della gola, che il timo è un ottimo espettorante ed è un antibatterico. Ma c'è di più, cioè il timo è un grosso rinforzante delle difese organiche e migliora quelle che sono le nostre capacità di reagire e ci fa sentire più in tono. Io apro una piccolissima parentesi, perché questo è il timo non è che si conosca molto come tiramisù al posto del caffè, però io ve lo consiglio perché provare per credere. Magari vi posso dare adesso molto brevemente una piccolissima miscela, cioè una cosa molto breve. Voi potete utilizzare la mattina al posto del caffè dosi uguali di timo, di santoreggia, di menta, e a questo punto avete sicuramente un qualche cosa, dimenticavo anche di rosmarino, adesso lo ripetiamo, avete una bevanda che può essere molto utile in sostituzione del caffè. Allora ripeto molto brevemente, fate dosi uguali, è un pizzico, un pizzico, un pizzico. Rosmarino, timo, santoreggia e menta. Ecco, prendete un pizzico di tutte queste erbe, fate bollire l'acqua, quando l'acqua bolle buttate i vostri pizzichi nell'acqua, li lasciate in infusione 10 minuti, un quarto d'ora, li scolate, cioè li filtrate, e a questo punto avete una bevanda sostitutiva del caffè molto molto utile e soprattutto qualche cosa che non intossica, anzi fa bene al fegato. Divertente notare che tutte le piante che vi ho nominato appartengono allo stesso gruppo di piante, cioè alla stessa famiglia, per cui il timo ancora di più si può sottolineare che ha questo effetto rinvigorente, utilissimo quando si è avuto l'influenza mal di gola perché ci si sente sempre un pochino deboli. Ultima nota sul timo, uno studioso italiano, se qualcuno interessa il nome, il suo nome è Novi, ha scoperto che il timo rinforza le nostre difese organiche, cioè fa sì che i nostri globuli bianchi reagiscano meglio quando noi abbiamo degli attacchi dall'esterno. Per cui il timo è proprio, mi sono soffermata molto, perché il timo è la pianta ideale sotto molti aspetti. Prima di tutto è espettorante e antibatterica, ha un effetto rinvigorente, fa sì che i nostri globuli bianchi arrivino a difendere il nostro organismo in tempi più accelerati e siano più forti in questa difesa. E oltretutto, se a questo punto avete anche un attimo l'intestino in disordine, tra virgolette vi mette a posto anche l'intestino. Non ci rimane che, piuttosto brevemente, spiegare come utilizzarla. Allora, io vi ho parlato di timo come pianticella, non vi ho parlato del timo come olio essenziale. L'ho nominato perché, vi dicevo, il timo volgare contiene più olio essenziale di quanto non ne contenga il timo serpillo. Adesso, siccome stiamo parlando di una tisana, Il modo migliore di fare una tisana di timo, se non volete seguire le indicazioni che vi do oggi, è fare una tisana composta con le erbe che nominerò fra poco. Potete però usare, come dicevo, il timo anche da solo. A questo punto dovete prendere il solito pizzico, circa un cucchiaio da tavola, e mai un cucchiaino. Le dosi sono sempre su cucchiaio da tavola. Fare bollire l'acqua, spegnerla quando l'acqua bolle, versarla sul vostro cucchiaio di timo e lasciarla in infusione 15 minuti. Cercate di non zuccherare mai le tisane, perché questo altererebbe quel rapporto molto delicato. Come vi dicevo, i sapori hanno un'influenza sulla funzionalità dei nostri organi. Se proprio non ce la fate, potete mettere un po' di miele. Il miele è proprio un diffusore di quelle che sono le proprietà delle piante, per cui non rovinate tutto, ma cercate di non mettere dello zucchero. Una situazione un pochino più pesante, cioè siete più gravi, dovreste usare dell'olio essenziale di timo. Per quanto riguarda le quantità degli oli essenziali, la questione è molto individuale, per cui vi dico di rimanere sulle 10 gocce al giorno, ma dovreste farvi consigliare caso per caso. Quello che vi raccomando è di utilizzare sempre in questo modo gli oli essenziali, cioè mettere le vostre gocce, due dita circa di acqua tiepida addizionata di miele, altrimenti si digeriscono male e funzionano meno bene. Quantitativo sia della tisana che formulerò nel corso della trasmissione, sia del timo da solo, per chi vuol prenderlo da solo, è di un 4-5 tazze durante il giorno tra i pasti, non dopo i pasti. Mentre vi ricordo che qualunque tipo in linea di massima di olio essenziale è meglio che vada assunto lontano dai pasti per non interferire con la digestione. Continuiamo con la nostra tisana. Abbiamo visto il timo, prima pianta, prendetene un pizzico e mettetela da parte, e adesso prendete un pizzico di tiglio. Ecco, sul tiglio c'è poco da dire perché lo conoscete sicuramente tutti, ma c'è da dire una cosa fondamentale. Il tiglio non ha proprietà antibatteriche, mi raccomando, per cui molti hanno l'abitudine per il mal di gola e per la tosse di fare una tisana di tiglio e basta. Il tiglio in questo caso funziona perché ha delle proprietà emollienti, cioè toglie lo stimolo della tosse in poche parole, ma non ha proprietà espettoranti, cioè vi lascia la situazione batterica com'è. Diciamo che il tiglio ha proprietà emollienti, antispastiche, cioè toglie questo spasmo, come dicevo, sudorifere, cioè significa che vi fa sudare, e facendovi sudare, come tutti sanno, credo, abbassa la temperatura. Cioè la temperatura superficiale della pelle viene abbassata da questa acqua che noi emettiamo, per cui è utile anche per abbassare la febbre, però chiaramente toglie i sintomi, ma non vi aiuta a togliere l'infezione batterica. Per cui vi consiglio di usarlo sempre in sinergia con altre piante, per esempio una tisana di timo e insieme del tiglio. Mai da solo. Da solo si può utilizzare abbastanza bene per i bambini, ai bambini molto piccoli, per i quali non vi fidate di arrivare all'utilizzo di piante antibatteriche, anche se il timo va bene, e a questo punto preferite dar loro una tisana che serva solo per calmare la tosse. Però per voi adulti, mi raccomando, non usate il tiglio da solo, perché non vi serve a molto, vi serve solo come momentaneo linimento. Terza pianta, allora un pizzichino di timo abbiamo visto, un pizzichino di tiglio e adesso un pizzichino di eucalipto. Anche qui non mi soffermerò molto perché l'eucalipto è un apen delle parole. Quello di cui voglio parlare è, vi sottolineo il fatto che l'eucalipto non è una pianta che si trova nei nostri climi, se la trovate nei nostri climi è una pianta che è stata coltivata, è una pianta originaria dall'Australia, e questo così come nota culturale. Si utilizzano le foglie a questo punto, mi raccomando utilizzate sempre le foglie triturate, non la foglia intera, ed è ottimo invece in questo caso come antibatterico. È un antibatterico sia della gola e, di nuovo, attenzione perché questo è veramente straordinario sotto molti aspetti, dell'intestino. Sempre gola e intestino vanno di pari passo. Per quanto riguarda l'eucalipto fa ancora di meglio, perché l'eucalipto è anche un antibatterico delle vie urinarie. Per cui se qualcuno di voi è stato proprio sfortunato, nel senso che ha mal di gola, ha mal di pancia e anche qualche piccolo disturbo urinario, cioè magari qualche piccolo bruciore urinando, la tisana di eucalipto è proprio la cosa ideale. Per quanto riguarda come farla, come prepararla, io vi consiglio, se dovete farla, se decidete di fare l'eucalipto da solo, per esempio, è meglio in questo caso che lo facciate, fate bollire l'acqua, poi sempre il solito cucchiaio per una tazza da tè, naturalmente. Quando l'acqua bolle, fate bollire, cioè buttate dentro il vostro eucalipto e lo fate bollire per poco meno di un minuto, pochissimo mi raccomando, e poi lo lasciate in infusione dai 10 minuti a un quarto d'ora. In infusione vuol dire naturalmente nell'acqua bollente a fuoco spento. Perché questo? Perché la foglia dell'eucalipto è leggermente coriacea, però bisogna stare attenti perché l'eucalipto naturalmente contiene molti oli essenziali, dico naturalmente perché molto spesso qualcuno di voi avrà avuto dell'olio di eucalipto in casa. Questi oli essenziali, se li fate bollire, siccome sono volatili, si disperdono nell'aria, per cui avrete una tisana meno efficace. A questo punto, visto che ho parlato di oli essenziali, mi fermo un attimo, perché l'olio essenziale di eucalipto è veramente un toccasana, sia preso da solo, sia in sinergia, per esempio, con l'olio essenziale di timo. L'olio essenziale di timo è utilissimo nel caso abbiate un raffreddore, ecco una cosa che mi era sfuggita. Nel caso voi abbiate semplicemente il raffreddore, utilizzate pure l'olio essenziale di timo, perché questo funziona molto bene anche come prevenzione e cura del raffreddore. Utilissimo l'olio essenziale invece di eucalipto, dicevo, o in sinergia con timo o da solo, e in tutti quei casi in cui voi abbiate dei bambini molto piccoli e non desideriate dar loro delle cose per bocca o i bambini non riescono ad assumerle, perché potete fare, nel caso abbiano il mal di gola, una cosa molto semplice: potete vaporizzare nella stanza dell'eucalipto, dell'olio essenziale di eucalipto, unito all'olio essenziale di lavanda. Perché l'olio essenziale di lavanda? Perché l'olio essenziale di lavanda, oltre ad avere dei principi batterici, antibatterici naturalmente, ha capacità rilassanti, per cui un bambino normalmente quando ha mal di gola e tossisce dorme male, potete vaporizzare appunto nella stanza olio essenziale di eucalipto, olio essenziale di lavanda, o se non avete un vaporizzatore fate una cosa molto molto semplice: inumidite molto leggermente, mi raccomando, il cuscino con un po' di olio essenziale di eucalipto e un po' di olio essenziale di lavanda. Un'ultima annotazione sull'eucalipto è che l'eucalipto è una delle piante più utili per la cura del diabete. È un ipoglicemizzante, cioè riduce il tasso di zuccheri circolante nel sangue. Naturalmente è una di quelle piante che si usano in sinergia con altre piante, cioè usato da solo non ha dei grandiosi effetti, però è sempre comunque molto utile. Con questo volevo sottolineare come le piante siano difficilmente catalogabili dal punto di vista del loro effetto sull'organismo. Sono sempre complesse, complesse almeno quanto complesso è il nostro organismo. Non a caso si chiamano fitocomplessi, cioè complessi vegetali. Con questo mi accorgo che di nuovo il tempo è stato un po' tiranno, io non ho saputo calcolare bene, comunque avete una parte della tisana. Vi ho nominato oggi il timo, il tiglio e l'eucalipto. Sono le piante più comunemente utilizzate per il mal di gola e per il raffreddore. Utilizzatele nel frattempo in attesa che durante la prossima trasmissione arrivino il resto delle piante e la vostra tisana possa essere completata. Con questo io vi ringrazio per l'ascolto, spero di ritrovarvi all'ascolto per il resto della tisana nella prossima trasmissione. Parleremo di erbe un pochino meno conosciute, vi lascio in suspense. Vi prego di scrivermi se avete dei dubbi e a risentirci la prossima volta.
RKC vi ha presentato Curatevi con le erbe.
Trenta minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose.
Curatevi con le erbe.
Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.